Bentrovati nella nostra rubrica di teologia morale. Approfondiamo meglio il discorso del peccato, la sua natura e la divisione dei peccati. Intanto, possiamo definire il peccato, con Sant'Agostino come un atto, una parola o un desiderio contrario alla legge eterna. In questa definizione ritroviamo subito i due elementi cruciali dell'azione peccaminosa. Il primo è che il peccato è un atto umano. Ecco, come abbiamo detto sempre quando parliamo di moralità, abbiamo a che fare con atti umani, cioè atti liberi, realizzati con, come dire, la consapevolezza di ciò che sta avvenendo. E il secondo elemento consiste nel fatto che il peccato è un atto umano contrario alla legge di Dio, cioè il peccato è violazione della legge. È anche un atto contrario alle virtù cristiane, o se vogliamo è un atto contro un determinato, quindi, comandamento. Sta di fatto che, come abbiamo detto l'altra volta, è sempre una rottura della comunione dell'uomo con Dio in Cristo ed è ciò che impedisce di arrivare anche alla pienezza definitiva della, filiazione divina e quindi ci impedisce, quella, come dire, quella porta segreta dell'anima, come, la chiama Fulton Sheen, che è l'amore della bontà. In qualche modo noi sempre vogliamo ricercare il bene, anche se non è un bene oggettivo. Anche quando commettiamo il male, in qualche modo sotto un determinato aspetto ci sembra bene. Il problema è che il peccato ci impedisce di, come dire, realizzare, ecco perché è una, come dire, un atto contrario alle virtù cristiane, ciò che ci impedisce di realizzare pienamente il bene e quindi anche di raggiungere quella felicità che in realtà noi dentro al nostro cuore stiamo ricercando, ma spesso ricerchiamo e realizziamo nel modo sbagliato. Tanto che il peccato viene anche definito come aversio a Deo, quindi una, come dire, come se aversio, no? Abbiamo detto, è un allontanamento da Dio, un volgersi da un'altra parte, è una conversio ad creaturas, cioè un lasciarsi sedurre da tanti beni limitati, contrari però al bene sommo che è Dio, ed è anche un bene integrale, quindi completo per la persona umana. È un rivolgerci appunto a beni, a desideri che sono parziali, che sono limitati e che non potranno appunto acquietare quella sete che c'è nella nostra anima, che è solo Dio stesso. Ogni male è al tempo stesso privazione di un bene. Questo è importante capirlo perché quando si sottovaluta il fare il male, sempre in questa ottica morale, come abbiamo più volte ribadito, in realtà si gioca nell'uomo una partita molto importante perché quando i mali sono di carattere non morale, sono privazioni di beni finiti, pensiamo alla malattia, la povertà, ma il peccato, e nella fattispecie il peccato mortale, priva l'uomo di quale bene? Del bene infinito, del bene completo, del bene definitivo dell'essere umano. Ecco perché il peccato è, potremmo dire, l'unico male in senso assoluto. Ed ecco perché si deve fare una distinzione importante tra mali materiali e il male propriamente detto, quindi il male morale. Infatti, questo si comprende molto bene se si pensa che l'opera, cioè come opera la grazia santificante in noi. La grazia imprime all'anima un dinamismo interiore verso le opere virtuose. Ecco perché non è oggettivamente possibile pensare un'azione peccaminosa, quindi contraria alle virtù, senza anche una opposizione al dinamismo divino presente nel nostro cuore. Questo quindi ci fa capire come il peccato è reale opposizione, resistenza alla grazia dello Spirito Santo. Ecco perché abbiamo detto che il volontario allontanamento dal bene morale è sempre anche allontanamento da Dio. Questo ci fa anche capire che la Chiesa ritiene che non ci sia una colpa che non sia al tempo stesso anche peccato. Questo vale, lo dico perché spesso, soprattutto per i non credenti, c'è chi ritiene che il loro male non sia fondamentalmente una colpa. Con l'aspetto ancora più problematico legato alla possibilità di vedere via via sempre con più difficoltà il male che si compie e quindi pentirsene, ricorrere quindi anche ai sacramenti per ritrovare la grazia di Dio persa. Allora, sebbene l'essenza di ogni peccato si trovi nel rifiuto di Dio, certamente non tutti i peccati hanno la stessa gravità. Infatti, si parla di vari tipi di peccato, come la distinzione più importante, più classica, è quella tra peccato mortale e peccato veniale. Le condizioni perché un peccato sia grave sono tradizionalmente tre: la materia grave, la piena avvertenza e il perfetto consenso. Queste tre condizioni devono realizzarsi simultaneamente, tanto che il Concilio di Trento ricorda proprio questi aspetti nella loro compresenza. È importante mantenere ferma questa distinzione tradizionale tra peccati mortali e peccati veniali, che invece alcune visioni un po' più moderne tendono a cancellare. È molto importante anche perché questa distinzione ci ricorda che l'opposizione alla legge di Dio che causa la perdita della grazia santificante è quello che anche ci porterebbe, in caso di morte in un simile stato di peccato, purtroppo all'eterna condanna. Quindi è importante avere molto chiara questa distinzione, così come avere chiara che la materia, che sempre è grave quando riguarda la violazione dei comandamenti e va espressamente contro chiaramente le virtù. nella fattispecie la carità, evidentemente. Su questo mi fermo e vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.